online di Controradio, notiziario regionale.
L'informazione regionale alle 12.47 a Prato, un'inchiesta della procura porta agli arresti domiciliari un imprenditore cinese accusato di sfruttamento del lavoro, caporalato e impiego di manodopera clandestina. Il caso riapre anche il dibattito sull'interrogatorio preventivo prima delle misure cautelari. Secondo gli investigatori, conoscere in anticipo gli elementi a carico può consentire agli indagati di sottrarsi al provvedimento, soprattutto in contesti dove è più facile far perdere le proprie tracce, come le comunità cinesi radicate sul territorio. Ma su questa storia sentiamo nei dettagli il servizio di Giorgio Bernardini.
La lotta allo sfruttamento lavorativo, specie quello che si verifica nel distretto di Prato, conosce spesso molti ostacoli tecnici che vanificano il tentativo di contrasto da parte della giustizia. Il caso emerso a Prato oggi rappresenta, secondo gli investigatori, un esempio di queste criticità. Un imprenditore orientale destinatario di una misura cautelare, dopo essere stato interrogato e aver appreso gli elementi di accusa nei suoi confronti, si è infatti sottratto all'esecuzione del provvedimento e per diversi giorni non è stato rintracciato. Successivamente ha deciso di presentarsi spontaneamente alle autorità, ma avrebbe potuto continuare a darsi alla latitanza. Le accuse contro di lui sono molto gravi: 16 ore al giorno di lavoro, 7 giorni su 7 pagati pochi centesimi a capo. In alcuni casi gli operai erano persino chiusi dentro le fabbriche per evitare controlli e impedire che se ne andassero. E il quadro emerso dall'inchiesta della procura di Prato, che ha portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di un imprenditore cinese residente in città. L'uomo è accusato di sfruttamento del lavoro, caporalato e impiego di manodopera clandestina. L'indagine è partita dalle denunce di due lavoratrici cinesi e ha ricostruito un sistema di sfruttamento che, secondo gli investigatori, andava avanti da oltre un anno. L'imprenditore, già condannato in passato per fatti analoghi, avrebbe infatti gestito attraverso prestanome tre aziende di abbigliamento che producevano capi per il circuito del pronto moda. Nel mirino degli inquirenti, le condizioni di circa 20 operai stranieri, molti dei quali irregolari e arrivati in Italia attraverso canali di immigrazione clandestina. Vivevano in dormitori accanto ai lavoratori e lavoravano senza tutele previdenziali e assicurative. Secondo la procura, le retribuzioni ricostruite attraverso i quaderni del Cottimo erano ben al di sotto dei minimi contrattuali. L'inchiesta ha inoltre fatto emergere presunte irregolarità fiscali e rapporti commerciali con diversi committenti, tra cui anche importanti brand italiani della moda. Per rendere più efficace l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, sarebbe importante che per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, venisse introdotta una deroga al preventivo interrogatorio prima dell'applicazione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari. L'attuale disciplina, infatti, può consentire all'indagato di conoscere in anticipo gli elementi raccolti a suo carico e di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Un rischio particolarmente concreto in alcuni contesti, come quello della comunità cinese, dove è più agevole mimetizzarsi all'interno della Chinatown o trasferirsi rapidamente all'estero.
Lo sciopero dei rider, paghe sempre più basse, consegne pagate pochi euro anche con temperature vicino ai 40 gradi. Domani a Firenze i rider di Glovo e Deliveroo si fermano per chiedere il superamento del Cottimo, maggiori tutele contro il caldo, una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro. La protesta arriva alla vigilia del confronto al Ministero del Lavoro, mentre la ministra Calderone annuncia l'imminente recepimento della direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Domani a Firenze scioperano i rider delle principali piattaforme di consegna. La mobilitazione, proclamata da Nidil CGL, arriva nel piano dell'emergenza caldo e alla vigilia dell'incontro convocato al Ministero del Lavoro, dove i sindacati chiederanno di estendere anche ai lavoratori del food delivery gli ammortizzatori sociali previsti per il meteo bollente, che non ferma ruote e lancette. Alla stazione di Santa Maria Novella, con temperature che sfiorano i 40 gradi, i ciclofattorini raccontano di attese anche di un'ora tra una consegna e l'altra e compensi di 3 o 4 euro lordi per tragitti che possono superare i 15 chilometri. Se ci si ferma per il caldo, spiegano, si rischia di perdere la consegna e il relativo compenso. Al centro della protesta è il superamento del Cottimo e un algoritmo che non tiene conto dell'AFA. La normativa italiana non impone una paga oraria per tutti i rider, cui si dovrebbe invece applicare il contratto collettivo del settore trasporti. Sullo sfondo anche la direttiva europea su chi opera tramite piattaforme. Siamo in una fase avanzata del suo recepimento e con il decreto 62 abbiamo anticipato interventi importanti contro il caporalato digitale, così la ministra del lavoro Marina Calderone, incalzata subito dal PD che chiede interventi immediati. Se il governo vuole dare una prima risposta allo sciopero dei rider, dice il capogruppo PD in commissione lavoro della Camera, Arturo Scotto, serve rivedere le misure per il caldo che oggi escludono i rider e riducono le risorse rispetto all'anno scorso. Ora l'unica pedalata possibile rimane quella di protesta fissata per domani, con partenza alle 17 da via Cavour. Il corteo attraverserà il centro cittadino fino al Romito, tirando dritto con solo l'acqua in tasca.
E su questa vicenda sentiamo che cosa ci ha detto Dario Danti, che è l'assessore al lavoro del Comune di Firenze.
Soprattutto, diciamo così, le condizioni contrattuali che hanno relativamente a un paio di piattaforme, Glovo e Deliveroo, per quanto riguarda la partita IVA e quindi poi lo stipendio commisurato alle consegne e non come invece per l'altra piattaforma Just Eat, un contratto subordinato che quindi prevede comunque una parte fissa dello stipendio. Ci sono situazioni drammatiche che si intrecciano appunto alla condizione salariale, alla condizione della personale sicurezza, all'assenza di alcune questioni che il sindacato rivendica con forza, dai mezzi adeguati alla formazione e alla informazione e poi anche appunto all'algoritmo, ai modelli di consegna e al cottimo che di fatto, lo so che sembra una parola come si diceva ottocentesca e antica, ma in realtà è il profondo sfruttamento che si unisce poi in questi giorni anche alle questioni climatiche e ambientali. Quindi diciamo che la situazione è dura, è difficile, ebbene lo sciopero di domani al quale io parteciperò.
Parliamo adesso di quanto si sta svolgendo in questo a Sesto Fiorentino, perché dopo la morte sul lavoro dell'operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto mentre era impegnato nella lavorazione di pavimentazioni in un capannone industriale, CGL CISL UIL hanno proclamato uno sciopero provinciale dell'intero settore delle costruzioni per la giornata di oggi nell'ultima ora di ogni turno di lavoro. Sentiamo Giulia Bartoli, segretaria della filea CGL di Firenze.
Purtroppo in questo paese si continua a morire di lavoro, ci sono ancora troppi tanti infortuni che quotidianamente si verificano nei cantieri edili e non solo. Non era pensabile, non era possibile non fare niente, è un'azione dimostrativa chiaramente, un'ora di sciopero è comunque importante sulle buste paga dei lavoratori, in una fase peraltro anche complessa perché ci troviamo l'ennesimo giorno di caldo e quindi anche la necessità di fermare e di dimostrare il fatto che la salute e la sicurezza viene prima del profitto, viene prima appunto del portare a termine velocemente i lavori. Quindi un'ora di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori dell'edilizia della provincia di Firenze e un presidio che faremo davanti al cantiere a Sesto Fiorentino, chiaramente che non è contestuale all'ora perché ognuno poi ha la sua organizzazione quotidiana della giornata, però ecco, sia le istituzioni, le organizzazioni sindacali saranno presenti al presidio perché è importante esserci, ma non soltanto per il cordoglio che è importante, siamo vicini alla famiglia, ma anche perché bisogna continuare a denunciare, perché non basta appunto semplicemente contare i morti o fare l'articolo di cordoglio il giorno successivo, non ne possiamo più di questa situazione.
A proposito di caldo, l'allarme degli agricoltori di Confcooperative Toscana, la vendemmia sarà in anticipo, avremo meno olio e meno latte. Luciano Nucci è il presidente di Confcooperative Agroalimentare PES Toscana, che dice ai nostri microfoni: le temperature record, gli eventi estremi stanno accelerando la maturazione delle colture, mettendo sotto pressione allevamenti e imprese agricole.
Stiamo facendo il punto della situazione, è veramente una situazione drammatica, ma anche perché non è un caldo occasionale, ormai è diventata una cosa ciclica che tutti gli anni si ripete, con ripercussioni importanti. Consideri questo, che un paio di settimane di anticipo, le cito uno di esempio, sulla vendemmia sconvolge tutto, ma sconvolge le produzioni, le quantità, il grado alcolico, latte anche, è chiaro che il latte comunque nel periodo estivo si va verso una diminuzione delle produzioni, ma così è una cosa drammatica. È messa in crisi non solo le produzioni che magari possono avvenire tra un mese o due, ma anche quelle future, anche quelle autunnali, quelle previste per più avanti, come l'olio. L'olio per esempio sarà un'annata drammatica se continua in questa maniera. Le piante, gli animali, secondo me l'esempio che tutti devono capire è questo, ma anche le nostre istituzioni, che di fronte a situazioni di questo tipo, dove un caldo torrido, lei esce dall'ufficio e va a casa e si trova in una situazione abbastanza anomala, no? Io ieri ero a Firenze, era un caldo, erano 39 gradi, però arriviamo a casa, accendiamo l'aria condizionata e in qualche maniera tutto passa. Gli animali, le piante, questo non lo possono fare, per cui è tutta una conseguenza che in qualche maniera bisogna fronteggiare.
Tra Barberino Valdelsa e Poggi Bonzi, la chiesa di San Filippo a Ponzano, nel territorio comunale di Barberino Tavarnele, edificio romanico del XII secolo, in stato d'abbandono, una testimonianza dell'identità del territorio, eppure futuro incerto perché l'istituto diocesano lo ha messo all'asta, un prezzo di 275.000 euro per più di 400 metri quadrati. Il sindaco di Barberino Tavarnele, Davide Baroncelli, dice ai nostri microfoni: la chiesa resti una chiesa e non diventi altro.
C'è un tema importante oggi, sono dei cambiamenti radicali all'interno dei territori, determinati anche dalla fine di mondi culturali o dal tramonto di un assetto sociale e civile che i territori hanno. E questo influenza poi anche, impatta su quelli che sono i beni paesaggistici, i beni territoriali, appunto i beni culturali come le chiese. E in questo caso effettivamente, comprendendo una situazione molto articolata di depauperamento di quelle che sono appunto anche la presenza di un culto attivo, di una situazione, di un cambiamento ormai di funzione di questi punti, c'è poi la necessità di un mantenimento di queste strutture, quindi poi si arriva anche alle ipotesi come questa. E noi stiamo cercando di capire se abbiamo anche le condizioni di poter mantenere quello che un tempo era questo patrimonio, proponendo infatti appunto, assieme a una parte della popolazione, che la chiesa rimanga tale, la si conservi, e anche se appunto non ha più quell'assiduità di funzioni che aveva un tempo, si possa comunque mantenere a beneficio della collettività, e questo in maniera importante, anche rivalutando insieme una serie di funzioni, ma partendo dall'assunto che la chiesa come tale rimanga.
Torna il Jazz Festival a Firenze, la 10ª edizione, dal 5 al 13 di settembre, presenta una novità assoluta: il palco principale sarà presso il Giardino delle Scuderie Reali a Porta Romana, spazio concesso dalle Gallerie degli Uffizi, un festival che cresce, nomi eccellenti, una 3 giorni che attraversa reggae, hip hop, elettronica, jazz, canzone d'autore, avanguardia e club culture. Sentiamo Giovanni Bettarini, l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, ai microfoni di Sandra Salvato.
Abbiamo voluto farne uno degli eventi importanti dell'estate fiorentina. È molto bello arrivare alla 10ª edizione, è fantastico poter portare uno spazio nuovo alla musica in città, che è quello delle Scuderie Reali. Il main stage sarà infatti lì. Ringrazio Simone Verde per la concessione dello spazio, gli Uffizi, perché è una cosa veramente importante, che qualifica ulteriormente un festival che è già molto bello da un punto di vista artistico, da Simona Graziana Restavolazzi, da DJ Graff Alberosi con il Clan Schengen. C'è tutta una serie di eventi che spaziano dal jazz, diciamo, più classico, allo ska, reggae, a tutta una serie di musica che ha una caratteristica comune: portare musica di grande qualità live per i nostri cittadini.
Possiamo dire che Firenze ormai è una città del jazz?
Assolutamente lo è sempre stata per vocazione. Uno degli scopi di questo festival è proprio di consolidare e di far crescere questa vocazione. Citavi giustamente Umbria Jazz, che è un caso esemplare. Questo festival nostro in 10 anni è cresciuto molto, noi pensiamo si possa consolidare a livello nazionale e internazionale, come sta facendo.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi, temperature stazionarie con punte di 37-38 gradi. Le 13:02 minuti è tutto, restate con noi, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.